girls, I'm trapped in your pocket where 6 foot toys stumble upon it. Your high class waves.
Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè, semplice, ho smesso di leggere, non leggo più niente, ma niente, libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo, non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno, io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
No Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo.
Giovedì 11 ma 12 marzo sono le ore. Giovedì 12 maggio, veramente.
12 maggio, non
sono le ore 20:03 e questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi.
E cambia anche i mesi per voi.
Cambia anche i mesi, cambia gli orari, cambiamo tutto. Questa sera abbiamo ben tre libri con noi, ben tre autori che saranno con noi con tre viaggi che faremo anche intorno al mondo, diciamo. E avremo con noi Marco Peano, che ha scritto Morsi per Bompiani. Avremo poi con noi Isabella Zani, che ci racconterà la spinta di Ashley Audrian per Rizzoli. E poi ci sarà un'intervista con Paolo Persichetti, che ha scritto La polizia della storia, fabbrica delle fake news nell'affare Moro, deriva a Prodi, appena uscito in questi giorni. Prima di cominciare la trasmissione vera e propria, vi ricordiamo il radioabbonamento, perché altrimenti non ci sentite più e magari i mesi poi li azzecchiamo lo stesso, ma magari non ci sentite che vi diciamo che il mese è giusto. E poi vi ricordiamo che venerdì 20 maggio ci sarà la festa di Radio Onda Rossa, 20, 21 e 22 maggio ci sarà la festa di Radio Onda Rossa all'ex SNIA Viscosa in via Prenestina 173, e saranno i 45 anni di questa radio, di Radio Onda Rossa, e
quindi vi aspettiamo tutte e tutti.
Vi aspettiamo tutte e tutti e ci divertiremo, e sarà, insomma, troverete anche qualcuno di noi, ma quello poco importa, l'importante è che venite a sostenere la radio e vi venite a divertire con noi. Abbiamo qui subito con noi, possiamo iniziare con la diretta, con Marco Peano, che è qui con noi, e lo ringraziamo per essere parte della trasmissione. Ciao Marco.
No, Marco è andato via.
Marco è andato via.
Marco,
è un gran
Marco
peccato.
Se n'è andato e non ritorna più.
Marco è andato via e allora noi lo recuperiamo subito alla fine della sigla.
Don't blow no Reggie my way. You know I can't just smoke.
Lontana.
Meglio?
Come ti senti? Meglio. Benissimo. Ciao.
Benissimo. Ciao Marco, buonasera, ben arrivato a Radio Onda Rossa.
Grazie.
Abbiamo avuto un piccolissimo problema tecnico, perché però mi ha permesso di citare Laura Pausini, quindi veramente
infatti,
è stato un momento
secondo me meraviglioso.
Altissimo, veramente un momento altissimo qui a Radio Onda Rossa. Quindi, allora, eccoci qua, siamo qui con Marco Peano, che è uno scrittore, insomma, che a me piace molto, ma questo conta poco, spero che piaccia anche a tutte e tutti voi. È uno scrittore che ha scritto varie cose, ma diciamo che potrebbe essere la sua seconda prova di narrativa, chiamiamola così. Ha esordito nel quando era il 2000?
Era il 2015.
Vedi, hai messo un po' a fare il secondo, Marco.
Sì.
Era il 2015 con L'invenzione della madre per Millennium Fax, e adesso è in libreria con Morsi, appunto edito da Bompiani. E aveva però anche curato, e mi fa piacere citarlo perché è una delle cose che ho amato veramente tantissimo della produzione letteraria, di critica letteraria di Marco Peano, aveva curato per L'Orma Editore un teggio di Lovecraft che aveva un titolo bellissimo, L'età adulta e l'inferno, e per L'Orma Editore. Ed è interessante pensare al fatto che dopo Il carteggio, L'età adulta e l'inferno arrivi Morsi, che è appunto un libro che in qualche modo, a mio parere, è molto collegato a quel titolo, no? Al fatto che probabilmente il vero orrore che si ha nella, diciamo, nella nostra vita umana è la crescita, perché poi la crescita porta alla morte, e qui siamo nell'allegria perfetta di Radio Onda Rossa. Non scherziamo, e torniamo seri, e torniamo a Morsi, che è appunto un romanzo che si inserisce in una tradizione molto solida, no, Marco, della letteratura mondiale, non soltanto della letteratura patria. È una tradizione, chiamiamola, della narrativa fantastica, quella che lambisce, no, i territori del gotico, i territori dell'horror, i territori del pulp, e che permette agli autori, in questo caso a Marco Peano, no, di affrontare tematiche complesse, però che grazie al genere diventano affascinanti, avvincenti, e possono emozionare, far piangere e spaventare, come nel caso appunto di Morsi. In brevissimo, dico io in brevissimo di che cosa si tratta, per poi cominciare a parlare, diciamo, dei temi che mi sembrano più importanti per me sul libro. Allora, in brevissimo parliamo di un paesino alle pendici delle Alpi, in Piemonte, quindi un paese di montagna, Lanzo, lo incontriamo in un momento di grande gelo, appunto nel morso del gelo, uno dei tanti morsi presenti nel romanzo, e siamo nel 96, la celebre...
Quindi Laura Pausini tre anni prima aveva fatto La solitudine, ci stava?
No, ci sta benissimo, questo. Ovviamente, alla grande ci sta veramente, Marco, noi sempre riferimenti altissimi. E quindi dicevamo che era la celebre nevicata del 96, per rimanere così in tema musicale, e i protagonisti di questa storia sono due bambini, anzi due ragazzini che li incontriamo in un'età molto interessante, no? Loro sono della seconda media, quindi hanno circa 12 anni, e questo diciamo è il primo tema che poi affronteremo. I confini che ci sono in questo libro, ce ne sono tantissimi confini, cioè siamo lì per lì che sta succedendo qualcosa, e sarà il primo tema che affronteremo. Questi due ragazzini si ritrovano, diciamo, a vivere un Natale che probabilmente non dimenticheranno mai, un Natale che dove affronteranno degli eventi incredibili e spaventosi che diventerà un'avventura horror per loro, ma che li traghetterà, diciamo così, verso l'età adulta. E adesso andiamo a vedere che cos'è, cosa sono questi eventi incredibili, perché questi eventi incredibili li traghettano nell'età adulta. Ho parlato di confini, ho parlato dei tanti confini che sono in questo libro. Il primo confine è il confine dell'età. 12 anni sono, Pasolini diceva che era la vecchiaia dell'infanzia, no? A 12 anni si smette di essere bambini e si diventa adolescenti, quindi si mette un piede nell'adultità. Poi siamo nel 96, a cavallo, quindi siamo a Natale, sta per diventare il 97, quindi diciamo siamo alla fine di un anno, nel confine con un altro anno. siamo nel 96-97, quindi alla fine di un secolo, sta per cambiare il secolo e sta per cambiare il millennio. Quindi diciamo tu in qualche modo ambienti questa favola nera, chiamiamola così, in un momento simbolico per eccellenza, no? La fine di qualcosa è l'inizio di qualcos'altro, e la fine di qualcosa è sempre la fine di qualcosa che conosciamo, e l'inizio è sempre qualcosa di sconosciuto, e il momento in cui tu ci racconti Lanzo è proprio questo momento qua, in cui tu ci permetti di mettere un piede, diciamo, nell'universo sconosciuto. Quindi la prima domanda è proprio su questo: perché hai deciso di raccontare questa storia in quel momento? È stata una scelta ragionata, o ti è venuto proprio perché stavamo parlando, come dire, di genere fantastico, avevi bisogno di allontanarti da questi tempi?
Allora, grazie per questa bellissima introduzione, intanto, che era piena di spunti molto molto ricchi. La necessità di scegliere quel tipo di tempo, con tempo che ho conosciuto, anche se poi io rispetto ai miei protagonisti in quel 96, a cavallo del 97, in cui la vicenda è ambientata, ero anagraficamente leggermente più grande, è nata soprattutto da un'esigenza di utilizzare appunto gli strumenti di genere e provare a ricorrere a degli elementi che hanno fatto parte delle mie letture, delle mie visioni, per affrontare, raccontare una storia dove ci fossero dei paletti narrativi. Mm-hmm. Si sa che poi i paletti aiutano moltissimo ad affrontare in maniera più diretta le storie. Io ho sempre un po' una specie di irritazione quando, guardando una storia, una serie TV o leggendo un romanzo ambientati nel nostro tempo presente, è necessario far sì che chi ha scritto quella storia debba ricorrere a un espediente per cui il cellulare non prende, non c'è campo e non si possa comunicare facilmente con la persona nella stanza accanto, che risolverebbe tutta una serie di situazioni. Quindi eliminare questa cosa, prima di tutto, mi ha permesso di far sì che i protagonisti pensassero che quello che stava succedendo nel piccolo paese in cui la storia è ambientata potesse potenzialmente riguardare tutto il mondo e non soltanto loro, perché se togli la comunicazione esterna fai sì che tutto il resto sia nell'ignoto. E poi ti devo confessare che l'altro aspetto profondamente interessante di questa scelta comportava di poter mettere in scena, come dicevi molto bene prima, la fine di un'epoca, mm-hmm. la fine di un mondo, e quindi il confine di un certo tipo di essere preadolescente, una parola che fine degli anni 90 non usavamo, e l'affaccio verso un mondo dell'età adulta che cambia di stagione in stagione, cambia tempo in tempo, ma loro sono gli ultimi testimoni, oltretutto, e qua concludo, perché stanno in un paese che è un paese di provincia, un paese già naturalmente isolato dal resto dei paesi, delle città circostanti, e quindi il tempo lì già si è fermato, c'è già un confine temporale. Questa cosa aumentava, e quello che rinchiude è sempre molto molto utile per poter mettere in scena delle storie che hanno nelle relazioni il loro potere.
Sì, assolutamente. Oltretutto, appunto, sentendoti parlare, mi è venuto in mente che un'altra delle caratteristiche di questo romanzo, che danno proprio l'idea di questa atmosfera di cui ci parlavi, è proprio questa sensazione, Marco, di fissità del tempo. Lanzo torinese ce lo descrivi nel 96, ma se non fosse per per gli oggetti di uso quotidiano di questi ragazzini, uh-huh. la TV, i videogiochi, eccetera, che ci fanno capire che siamo appunto negli anni 90, quello che accade a Lanzo Torinese attorno a questi ragazzini potrebbe essere accaduto anche 80 anni fa, cioè, nel senso, c'è questa fissità della provincia che viene spiegata benissimo, questo senso del tempo, no? Questo senso di sospensione della realtà che ti permette a te come scrittore di dare quell'atmosfera gotica, e a noi come lettrici di poter entrare assolutamente all'interno del tuo racconto. Quindi ti volevo fare i complimenti su questo. Dopodiché, passiamo, diciamo, a un altro tema che mi è piaciuto tantissimo. Allora, la nostra protagonista è Sonia, diciamo così, una ragazzina, appunto, di, appunto, abbiamo detto, di 12 anni, che si ritrova in un momento della sua vita particolare. Sonia è costretta costretta a rimanere, a trascorrere il Natale con questa nonna nonnada, che non è esattamente la nonna amorevole che tutti ci possiamo immaginare, è una nonna un po' brusca, che va in giro in motorella, ed è una nonna, diciamo così, che oltretutto la terrorizza, cioè proprio la spaventa. E la spaventa perché? Perché nonna Ada ha dei segreti, e ha dei segreti legati a tutto quello che è, chiamiamolo così, il folklore magico del nostro paese. Tu hai veramente messo le mani in pasta in una per me delle meraviglie che ha l'Italia, e cioè la grande tradizione delle donne in qualche modo chiamate sagge, diciamo, molti secoli fa, che poi sono diventate magare o masche, come dici tu, ma che avevano semplicemente dimestichezza con tutta una serie di riti e erbe, medicamentose, che permettevano in qualche modo la guarigione, o quantomeno aiutavano, erano un po' il simulacro, diciamo così, del medico di paese per le classi meno abbienti. E loro però era una tradizione, diciamo, che in qualche modo si è portata avanti per millenni, e tuttora, sono certa che in questo paese, tuttora in provincia, esistano, ancora sussistano.
Lo penso anch'io.
E quindi la mia domanda è: come ti sei avvicinato a questa cultura? Diciamo così, so che hai una passione ovviamente per la narrativa gotica, questo è chiaro, però invece come ti sei avvicinato alla cultura folcloristica e magica del nostro paese? Ti sei, sei andato a leggere dei libri, o invece è una cosa, chiamiamola, familiare? Cioè, nel senso, avevi una nonna masca?
Ci sono cresciuto. Nel senso che non avevo una nonna masca, e le mie nonne per fortuna erano molto meno tremende e terribili di quelle che descrivo in Morsi, ma nel romanzo ho voluto veramente poter rendere omaggio, utilizzare qualcosa che io stesso, prima parlavamo di confini, sono stato un ragazzino di confine, perché ricordo con una vividezza abbastanza impressionante, che mi fa venire la pelle d'oca adesso mentre ne sto parlando con te e con voi, il momento in cui caddi in bicicletta, mi fece molto male, venni portato, ero parecchio piccolo, 5, 6 anni, da questa guaritrice che stava nel paese accanto al mio, e che, sussurrando a mezza bocca delle formule, impastando delle cose, facendo dei gesti di cui non ricordo nulla, ma ricordo la sensazione tattile, l'odore, la presenza di questa donna, e il modo in cui poi, a distanza di anni, crescendo, mi sono reso conto, veniva considerata nel paese in cui sono cresciuto, in quelli attorno, come qualcuno da guardare con rispetto, ma insieme da temere, aveva agito su di me. Mm-hmm. Detto per inciso, poi guarì molto rapidamente, ma non è questo il punto. Il punto è che la tradizione, tu giustamente prima citavi le magiare e altre figure che tra l'altro hanno tutte quante quel prefisso in molte parti d'Italia, sì. Quindi è evidente che l'Italia è fatta soprattutto dalle province, e le province hanno moltissimi punti in comune da nord al centro al sud fra di loro, il folklore popolare, appunto le tradizioni piemontesi, avevano nella figura della masca, che poi appunto una guaritrice, una strega e tante altre cose, l'ambivalenza che a me interessava esplorare, quella di poter usare questi poteri, tramandati o meno che fossero, tanto per fare del bene quanto per poter fare eventualmente del male. E in questa doppia sfaccettatura mi sono detto che, come dicevi giustamente tu prima, ci si rivolgeva a loro, che erano un po' le sostitute di figure che poi sarebbero arrivate successivamente, rimanevano nei racconti. Le mie nonne poi mi raccontavano invece storie di masche, ricordo molto bene proprio di suggestioni di storie intorno al fuoco. Insomma, io ho voluto provare con Morsi a far sì che questa linea matrilineare che ho costruito, mm-hmm, di questa nonna, questa nipote e in mezzo questa mamma, quindi le figure femminili che nel mio romanzo hanno più insomma, i maschi non ci fanno una gran bella figura nel mio romanzo.
Beh, gli fai fare una brutta fine, diciamo così, ecco.
Sì, sono anche un po' appunto tonti, un po' così, cioè non sempre se la cavano.
Teo è tenerissimo, non è che non sia tenero, poi insomma. Teo è tenero, però sicuramente Sonia, diciamo così, in qualche modo gestisce la situazione.
Tu hai detto, la nostra protagonista, ed è quello, cioè la protagonista del libro, è sì. Quella a cui ho dato veramente molti dei miei ricordi, perché sentivo che lei era quella che doveva salvare questa situazione, quella che poteva avere le parole necessarie per arginare quello che
le parole molto molto belle, infatti, sì. E Marco, arriviamo al cuore, no? Al cuore del romanzo e anche al titolo, no? Tu hai dato a questo romanzo il titolo Morsi, che è un po' il vero, diciamo così, protagonista del romanzo stesso, cioè il morso. Perché? Allora, quando io ho letto questo romanzo la prima volta, e poi l'ho riletto appunto per la trasmissione, quando l'ho letto la prima volta, te lo dico, il primo libro che mi è venuto in mente è stato Carrie di Stephen King. Perché? Perché ovviamente Sonia e la nostra Carrie hanno qualcosa in comune, stanno, come dire, tutte e due per arrivare, insomma, all'adolescenza, e tutte e due hanno qualcosa che le fa scatenare attorno l'orrore, no? Per Carrie, ricordiamo, è l'arrivo del ciclo, quindi proprio il simbolo, diciamo così, della crescita della donna, e dall'altra parte abbiamo Sonia invece, che ha un terrore, che è quello di baciare. Lei sente il desiderio di baciare, vuole baciare per la prima volta con la lingua, però si chiede, ma com'è possibile che baciandosi in bocca non ci si morde? È possibile che qualcuno che mi bacia poi non mi morda? A me questa cosa è piaciuta tantissimo.
Questo incastro è una cosa a cui abbiamo pensato tutti.
Certo, no? È bellissimo, perché probabilmente quando due persone si baciano è vero che un po' si ingoiano a vicenda, no? Poi ovviamente mi è venuto, perché io c'ho la mia mente perversa, mi è venuto subito in mente quella scena epica di Videodrome, del personaggio, del protagonista, che si mette lì a tentare di baciare questa enorme bocca che viene fuori dalla televisione e ne viene ingoiato. Quindi da questa paura di Sonia arriva l'orrore, che infatti, che cosa succede a Lanzo? Succede che la gente si morde, ma non è che si morde a vicenda, si morde, si automorde, cioè praticamente diventa, sono dei cannibali disperati che mangiano se stessi. Ecco, questo modo di trasformare la paura della crescita in un orrore reificato è veramente una cosa che penso che sia una delle cose più belle di questo romanzo. E ti volevo chiedere se viene da una tua paura di baciare, oppure se invece hai pensato proprio all'idea del fatto che nell'erotismo ci sia sempre un po' di orrore.
Allora, guarda, la cosa è, tanto, beh, ovviamente Stephen King, Carrie, per me c'era anche molto Stand By Me dentro, certo. E per me c'è anche molto Shining, proprio, certo. Molto Shining, che qua là ho citato. Però quello che su cui ho riflettuto nel momento in cui dovevo provare a immaginare il modo in cui i ragazzini vedevano gli adulti aveva strettamente a che fare con il modo in cui io da ragazzino vedevo l'età adulta. Prima hai citato l'età adulta e l'inferno, il libretto che ho curato per l'orma di l'epistolario di Lovecraft, e l'inferno è quello che in qualche modo si scatena a Lanzo Torinese quando inizia questo strano contagio. Riflettendo sugli archetipi delle storie perturbanti, mi ero reso conto che agiscono sempre verso l'esterno. Gli zombie, parlando di denti, di morsi, mangiano qualcun altro, i vampiri succhiano il sangue a qualcun altro, qualcuno, qualcosa, una figura che si riferisse a se stessa per nutrirsi, mi sembrava meno esplorata.
È vero.
Ragionando su quello mi sono detto che in fondo appunto, come dici tu, l'erotismo ha a che fare con il divorare l'altro, con il cercare il corpo dell'altro per nutrirsene. Ma torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, la provincia molto spesso funziona così, nel senso che io la conosco molto bene perché ci ho passato tantissimo tempo, e come si dice in questi casi, puoi togliere un ragazzo dalla provincia ma non la provincia al ragazzo.
Sì.
Non puoi, non si può. E la provincia per eccellenza è uno dei posti che si autofagocita, mm-hmm. in cui è disposto a rinunciare a pezzi enormi, certe volte fondamentali di sé, per poter proiettare un'immagine diversa. Cioè tutti quanti, non è vero, molti dicono me ne vado dalla provincia perché devo trovare una strada. Quando si torna non solo si è marchiati in un certo modo, ma si vive in un modo diverso. Però poi le narrazioni della provincia sono quelle che hanno prodotto dei romanzi, delle storie interessantissime, come se lì ci fosse un punto di osservazione particolare, una lente di ingrandimento che mettesse a nudo le relazioni fra i personaggi. Quindi pensare al fatto che la provincia possa rinunciare dei pezzi di sé e collegarlo poi alla crescita, perché poi quando si cresce davvero si passa attraverso una storia orrorifica, se pensi al fatto che crescono dei peli, che le forme cambiano, che la voce si modifica, che sembra di descrivere un corpo alieno, invece quello che accade è accaduto a tutti noi. E questo cortocircuito mi ha portato poi a dire che no, non avevo paura dei baci, anche se poi ero molto imbranato e quindi ci ho voluto un po' prima che mi mettessi in pratica, però questa cosa per me aveva questo valore qua. L'ho capito mentre lo scrivevo, non è che l'avessi capito tantissimo prima.
Ma questa infatti è una delle cose bellissime della scrittura, no? Che poi ti permettono di esplorare anche cose che magari avevi tenuto lì, che ce l'avevi ma non avevi mai veramente indagato. Allora, io diciamo avrei voglia di domandarti anche ancora un sacco di cose, ma purtroppo il nostro tempo è terminato. Ti devo fare la domanda di rito che facciamo sempre qui a Tabula Rasa, e cioè un consiglio di lettura, quindi un libro che hai letto che ti è piaciuto particolarmente e ci vuoi consigliare, oppure un libro che stai leggendo e che ci vuoi consigliare.
Ma si può dire anche un fumetto?
Certo che si può dire, noi facciamo, pensa, una volta al mese una puntata tutta dedicata al fumetto.
C'è un fumetto al quale torno ogni tanto, che è veramente sorprendente, ed è un po', non lo rileggo e vorrei tornare a leggerlo, che si intitola Non mi sei mai piaciuto. L'ha scritto Chester Brown, narratore fumettista canadese, e che racconta proprio attraverso una forma abbastanza disperata, disperante, ma insieme tenerissima, la crescita, l'adolescenza.
Quindi insomma, Chester Brown, Non mi sei mai piaciuto.
C'è già una dichiarazione di intenti molto forte.
Sì, decisamente sì. Adesso lo consigliamo a tutti, ed è Rizzoli Lizard, così diciamo anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, dove possono appunto chiederlo in libreria. E Marco, ti ringrazio tanto, spero di vederti presto, e è stato molto bello parlare con te, e magari ti rinviteremo in futuro per un tuo prossimo libro, o anche no, anche così a parlare di altri libri.
Volentieri, grazie. Molto bello anche per me. Buon lavoro.
Buon lavoro, Marco.
Oh, grazie.
Make it through the day with some help from Johnny Walker Red. Send the poison brain down the drain to put bad thoughts in my head. Seen in a magazine that you left lying around. I don't have you with me, but I keep a good attitude. Do you miss me? Miss me like you say. Thank you.
e rientriamo in diretta. Sono le 20:31, questa è Radio Onda Rossa e questa è Tabula Rasa, e andiamo a presentare il secondo libro. Il titolo del secondo libro è La Spinta, l'autrice Ashley Audrin, edito da Rizzoli e tradotto da Isabella Zani, che abbiamo in diretta con noi. Ciao Isabella, buonasera.
Buonasera a voi e agli ascoltatori, grazie per l'invito.
Grazie a te, buonasera. E, allora, vorrei insomma parlare con te di questo libro, appunto uscito nel 2021. E, sì, un libro che mi ha colpito molto in realtà proprio dal principio, nel senso che mi aveva incuriosito soprattutto la tematica della maternità, però trattata in maniera, diciamo, diversa, in maniera per niente banale, per niente semplice. Questo libro inizia, diciamo, con questa donna, nonché anche madre, che alla vigilia di Natale si ritrova, diciamo, nella sua auto e guarda attraverso la finestra quella che è la nuova vita di quello che è il suo ex marito. E niente, quindi, diciamo, poi all'interno di questo libro si sviluppa quella che è la storia di lei come donna e di lei come madre, e che ha un legame particolare, diciamo, difficile, diverso, anche aspro, con quella che è la sua prima figlia, Violet, se non sbaglio.
Sì, Violet.
Ecco. Lascio a te la parola per in qualche modo, sicuramente potrai introdurlo anche meglio di come ho fatto io.
Beh, no, direi che introdurlo va bene, forse spiegarlo meno, nel senso che il libro vuole fare una riflessione interessante e molto necessaria, secondo me, sulle ambivalenze della maternità, sulla differenza che c'è tra la maternità come ce la immaginiamo e com'è veramente poi quando arriva, però vuole fare tutto questo un po' nascosto sotto una specie di travestimento da thriller, e così a me tra l'altro era stato proposto quando mi era stata assegnata la traduzione, e quindi forse non è il caso di dire troppo su come la vicenda si sviluppa, casomai poi da questa chiacchierata qualcuno potesse così trarre la voglia di cercarlo e leggerlo. Poi appunto parlavo di travestimento perché questo della vicenda un po' misteriosa in cui c'è una tragedia della quale non si capisce bene fino a un certo punto chi è il colpevole, è un velo un po' esile, che però secondo me è efficace nel prendere per mano il lettore e accompagnarlo dentro una situazione difficilissima, tragica già di per sé, perché trovarsi, diciamo, essere madri e rendersi conto che la realtà è piuttosto diversa da come viene normalmente dipinta è appunto già una situazione, è una tragedia sopra la tragedia, che quella specifica che viene raccontata nel libro. Però è vero che questo è un tema di cui si parla tutto sommato abbastanza poco e di cui forse non si ha molta voglia di parlare, perché un po' tutti, io per prima, e anche se non mi piace molto esprimermi così, anche perché sono qui, diciamo, a chiacchierare con voi in veste di traduttrice, però anch'io sono mamma di una figlia femmina, sono mamma di una figlia femmina con la quale le cose a volte vanno bene, a volte meno, anche se naturalmente niente di paragonabile alla vicenda che viene raccontata nel libro. E insomma, di sentir dire che essere mamme è difficile, e non soltanto per quello che riguarda la logistica della vita quotidiana, ma anche dal punto di vista emotivo, che non è un letto di rose, che non è come te lo aspetti, che è una situazione anche a volte di grandissima solitudine, è una cosa che non molti hanno voglia di sentirsi dire, né le altre madri, né i padri, né tutti quelli che stanno intorno, diciamo, a questo nucleo pulsante del rapporto fra le madri e i figli. E quindi una cosa che a me era appunto piaciuta molto del libro e della scelta dell'autrice era stato proprio l'aver deciso di raccontare questa vicenda intanto nella forma del romanzo, e del romanzo per certi versi di mistero, anziché scrivere un saggio ponderoso su quanto è difficile essere madri nell'Occidente contemporaneo e su quante sorprese, alcune anche molto brutte, si possono avere diventando madri.
Assolutamente, in questo senso tra l'altro ho preso una nota che mi ero appuntato, cioè un passaggio del libro in cui Blade, la madre di Violet, diciamo nel momento in cui interagisce con un'altra donna, anche lei madre, dice: ci siamo scambiate uno sguardo, non un sorriso, ma la constatazione che ci eravamo trasformate in una versione di noi diversamente da quanto ci avevano decantato, che non ci fa stare bene. Ecco, quindi diciamo che in qualche modo questa frase, a mio avviso, è abbastanza indicativa di quello che è un aspetto che questo romanzo tratta, ma allo stesso tempo diciamo coinvolge anche quelli che sono altri personaggi, come l'ex marito di Blade, Fox, il quale in qualche modo non è assente, ma soprattutto diciamo, come un pochino tutti gli altri personaggi, vedono in Blade la madre la colpevole di questo rapporto appunto diverso, sicuramente complicato, non come in qualche modo hai spiegato tu prima in maniera perfetta, non standard, non come ci si potrebbe aspettare, ecco.
Sì, come non come soprattutto ci si vorrebbe aspettare, esatto, perché esatto. Vorremmo io dico tutte, perché anche questo, insomma, un po' lo dico da mamma e da donna prima che da traduttrice, tutte vorremmo aspettarci, e però insomma ce lo aspettano anche gli uomini della nostra vita, insomma i padri, anche mi si perdonerà se procedo per suddivisioni molto molto ampie, anche se sono perfettamente consapevole del fatto che per fortuna viviamo in un'epoca oggi in cui non necessariamente i figli hanno un padre maschio e una madre femmina, ma possono anche essere cresciuti da combinazioni di adulti diverse. È pur vero che però anche in quest'epoca resiste fortissimamente, proprio oggi mi pare si siano aperti questi stati generali della natalità in cui non si fa che parlare di donne, come se la natalità fosse solo una questione di donne tra donne, l'idea che circola in generale della maternità, almeno nel nostro così diciamo occidente avanzato e industrializzato, è ancora un'idea da un certo punto di vista estremamente primitiva, per cui diventare madre è necessariamente un destino inseguito, e qualunque donna non diventi madre è una donna un po' meno amata, qualunque donna non desideri diventare madre è addirittura meno amata in partenza, si ipotizza che per forza ci sia ancora qualcosa che non va, quando questo è un atteggiamento assolutamente, così mi verrebbe da dire, antistorico, e malgrado i progressi, la strada che ha fatto la condizione femminile, diciamo negli ultimi due secoli, di nuovo per stare larghi, questa maternità vista non solo come destino, ma come desiderio profondo, innato, istintivo, biologico, no? Si parla di orologio biologico, che è un concetto abbastanza assurdo se ci si ferma a considerarlo un momento, se ne parla ancora in termini che davvero hanno a che fare con delle epoche in cui boh, vivevamo nelle tribù, non so come dire. E invece c'è chi non vuole diventare madre, c'è chi non può, e c'è chi può e vuole, e poi si rende conto nel momento in cui questo succede che è una cosa difficilissima e che mette in discussione tutto quello che si è, anche come persone, come coppie, come anche appartenenti a un gruppo sociale. Non si ripete costantemente che avere dei figli ti cambia la vita, ma esattamente in quale modo te la cambia non te lo dice quasi mai nessuno. Questo è un argomento su cui si tace. Ci sono dei momenti della maternità, e non necessariamente quando i figli sono piccolissimi, in cui davvero ci si abbrutisce e ci si ritrova abbrutite dalla fatica, e ci si fanno delle domande che Ashley Audrain sintetizza secondo me brillantemente quando scrive Pensieri che le mamme non pensano. E però i pensieri che le mamme non pensano, invece tutte le mamme li pensano, solo che non li dicono, non li possono dire a nessuno, e molto spesso stentano a dirli anche a se stesse. E trovo veramente riuscito da parte di Audrain essere riuscita a inventarsi, io spero, a inventarsi una vicenda come questa, ripeto, nella forma del romanzo, perché suscita delle riflessioni che passano anche attraverso l'emozione, non solo l'intelletto, e forse per questo colpiscono addirittura di più di quanto non colpirebbero se esposta in un altro modo. La cosa interessante, il filo interessante secondo me, che unisce poi anche le altre donne di questo libro, perché Blythe, la protagonista, dà a sua volta vita a una protagonista, però viene già da una catena abbastanza malata di biografie materne non riuscite, non arrivate mai a compimento nel modo in cui uno si immagina, come così gioiosa avventura che poi lascia solo, sì, è faticoso, però lascia solo ricordi belli. La chiave di tutta di tutto il libro, secondo me, il perno intorno a cui il libro è costruito, è proprio quella condizione in cui ci si dice, anche venendo da biografie felici, io sarò una madre diversa, e poi invece non ci si riesce mai a essere delle madri diverse. Si è le madri che si è, si fa quello che si può con quello che si ha, e naturalmente non avere grossi problemi economici aiuta, avere studiato aiuta, avere intorno a sé una rete di amicizie, di sostegno maschile e femminile aiuta, avere un compagno solidale che si sobbarca una parte delle fatiche connesse per tirare su i figli aiuta, però si è sempre un po' rinchiuse nello spazio vuoto che c'è tra l'idea della la fantasia della maternità, l'idea della maternità appunto fantasticata come un'avventura di sole e gioie, e invece la realtà del tirare su delle persone che tu non conosci, certo. Perché sostanzialmente un figlio è questo, un estraneo che esce da te ma di cui tu non sai nulla. No, e lui deve impararti e tu devi impararlo giorno per giorno, e non è affatto scontata la riuscita, certo, di questo percorso.
Motivo per
anche
cui...
con
certo. No, scusami, no, scusa tu, no, dicevo motivo per cui anche in qualche modo dare per scontato che l'essere madre sia qualcosa di innato è già di per sé, diciamo, fuori da ogni ragione, in questo senso, proprio perché
a questo punto sì, direi nel XXI secolo in Occidente sì, non, ed è proprio un po' questo il paradosso dentro il quale Audrain infila la sua vicenda e dentro il quale noi stiamo un po', so, portando avanti questa chiacchierata in un mondo che si è allontanato tantissimo, e soprattutto in mammiferi come noi umani, che ci siamo allontanati tantissimo dalle nostre ragioni biologiche, dall'istinto, da quello che si è definito anche, non so, il cervello rettile, no? Noi siamo ormai molto più cultura che natura, infinitamente più cultura che natura. Chissà perché, quando si parla di maternità, e in generale un po' quando si parla di corpo delle donne, mi verrebbe da dire, improvvisamente invece la natura è tutto, la biologia è tutto,
la fa da padrona,
è tutto.
Certo.
Sì, bisogna affidarsi alla natura e alla biologia. Ecco, se ci affidassimo alla natura e alla biologia, per esempio, non esisterebbero le maternità assistite, tanto per cominciare, no? Se si lasciasse fare alla natura, allora chi può avere figli ha, e chi non può si arrangia, ma mi pare che le cose non funzionino così. E quindi perché invece, quando si tratta di madri e della loro fatica e delle loro ambivalenze e delle sorprese che si trovano davanti, chissà perché tutti sembrano essere convinti che ci penserà la natura, che la natura farà il suo corso, che chissà da dove, da quale molecola arriverà l'illuminazione che ti spiegherà qual è la cosa giusta da fare. Non funziona così invece.
Assolutamente,
ecco.
Assolutamente. Faccio un passo indietro perché...
Prego.
Diciamo in precedenza, giustamente detto, questo romanzo, perché poi è un romanzo, appunto, tratta tematiche comunque che in qualche modo potrebbero benissimo essere adattate anche ad un saggio, ma allo stesso tempo presenta un tipo di scrittura che lascia le lettrici e i lettori in qualche modo sempre con della suspense, con sempre quel, diciamo, quel fiato corto, perlomeno io che l'ho letto.
Sì, anch'io mentre lo traducevo.
Esatto, ed era perché, siccome poi, diciamo, questo libro l'ho consigliato anche ad un mio amico e l'ha letto anche lui, io sono onesto, quando l'ho visto mi aveva colpito in particolar modo la tematica che abbiamo detto sinora, mentre lui era incuriosito dalla parola thriller, diciamo, no, cosa che scrive, sì, esatto, ritmo di un thriller, che è anche presente in copertina. E volevo chiederti, ma proprio per curiosità mia, tu che l'hai tradotto, in qualche modo, siccome noi quando ci siamo confrontati lui aveva visto meno thriller di quanto in qualche modo ne avessi visto io, per te com'è stato tradurre questo romanzo?
È stato piuttosto sorprendente. Devo fare una premessa: io sono una traduttrice che non legge prima, e non so quanti ascoltatori o quanti tra voi abbiano così confidenza e familiarità con il lavoro del traduttore. Dirlo così può dare un'impressione di sciatteria. In realtà si tratta di una pura questione di metodo, nel senso che alcuni miei colleghi, io ho molti colleghi che non possono cominciare a tradurre se prima non hanno letto tutto il libro, o almeno una gran parte. E poi ce ne sono altri come me, e sono tanti quelli del primo tipo e sono tanti quelli del secondo tipo, che invece affrontano la prima pagina così, nudi davanti al testo nudo, e procedono man mano, riga per riga, capitolo per capitolo. E non è una questione di meglio o di peggio. Chi lavora in un modo ha sviluppato un metodo e una strategia per cui si trova meglio così, e chi lavora nell'altro, che è il modo mio, ha sviluppato metodi e strategie che poi permettono di arrivare comunque a un risultato di qualità, insomma, se il traduttore sa un minimo il fatto suo. Se poi il mio committente, in questo caso Rizzoli, ma anche altri, mi dicono: guarda, avrei un thriller psicologico interessante, io, siccome sono anche una lettrice di storie gialle, storie nere, storie di mistero, insomma, in generale è un genere letterario che frequento con piacere sia da traduttrice sia da lettrice, allora subito metto il palazzo, ma non voglio sapere come va a finire, o meglio, voglio scoprirlo man mano, certo, insieme alla vicenda, e così cercando di essere lettore e traduttore contemporaneamente, anche se le operazioni sono diverse. Per cui mi sono accinta a questo lavoro, l'ho cominciato, tra l'altro questo è un libro che ho tradotto, è uscito nel 2021, ma è un libro che mi ha fatto compagnia durante i lockdown del Covid, insomma, sì. Un po' ci sono affezionata anche per quello, perché è vero che la vicenda era molto torbida, però mi portava anche molto via da quello che stava succedendo in quel momento, e per questo è un libro a cui sono grata. Non ha torto il tuo amico che dice, però io mi aspettavo più thriller, nel senso che qui non c'è un impianto tradizionale con una tragedia, un'indagine, un mistero da risolvere e poi una soluzione e magari un quasi lieto fine in cui i cattivi vengono puniti e i buoni invece trionfano. Il thrilling in realtà, se vogliamo così, se posso fare un attimo, mi posso mettere veramente un attimo il cappello da traduttrice, è un brivido, una sensazione che si prova, no? Il thriller è il libro che ti dovrebbe dare un brivido, tenerti sulla corda, tenerti in sospeso, e da questo punto di vista sulla corda con la spinta io credo che si sia fino alla fine, anche se la vicenda non è lineare, non è lineare la vicenda di Blythe e non è neanche lineare proprio la struttura del libro, perché è continuamente inframmezzata da flashback in cui si racconta il passato e come Blythe è diventata la donna che è diventata, perché sua madre era un certo tipo di donna e come sua madre è diventata la donna che è diventata, che detto così è una cosa lunghissima, invece il libro è abbastanza compatto in questo senso, e questo testimonia dell'abilità dell'autrice. Per cui a un certo punto mi sono sorpresa, ho intuito abbastanza in fretta che si andava a parare verso una situazione in cui appunto la fantasia della maternità e la realtà della maternità si scontravano in una maniera appunto talmente forte da poi produrre una tragedia. Però anche quando l'ho capito, almeno per me personalmente, l'interesse non è calato, anzi semmai è cresciuto, perché poi anche qui i cattivi non sono poi così cattivi, i buoni non sono poi così buoni, tutti sono ambivalenti, la stessa protagonista è un po' vittima delle circostanze, ma è anche un po' vittima di se stessa, della sua ingenuità, del suo avere creduto che vivere la favola del fidanzamento roseo, del matrimonio roseo, della maternità l'avrebbe salvata dai fantasmi del suo passato. Questa donna è piena di fantasmi, è una donna che ha vissuto abbandoni e che pensa che appunto vivere la favola possa fare da cerottone e risolvere tutti i problemi, e in questo è profondamente, profondamente ingenua, e nell'ingenuità di una donna adulta che fa determinate scelte una qualche forma di colpa c'è, almeno verso se stessi, una mancata cura di se stessi, perché poi è vero che la maternità ti chiede tutto, e proprio perché ti chiede tutto tu come individuo devi essere un po' disposta a darglielo, questo devi un po' possederlo questo tutto, no? Non si può dare, certo. Se essere madri vuol dire dare se stesse totalmente, incondizionatamente, per darsi bisogna prima possedersi, e se non si ha preso coscienza di, non si è presa coscienza di quello che si è, della storia che si ha, della propria biografia, da dove si viene, è un po' difficile possedersi. Però questo è un libro in cui neanche i bambini sono innocenti,
no, assolutamente,
ho detto troppo, anche il mito dell'innocenza infantile viene non c'è un mito, proprio mito nel senso di leggenda che ci raccontiamo, non c'è un mito su madri e figli che questo libro non frantumi proprio con una sassata contro la vetrina luccicante. E
assolutamente.
Credo che questo lo renda estremamente interessante, ecco, malgrado sia passato del tempo da quando è uscito. Se posso dare una piccola anticipazione,
come
il 2023 ci porterà il secondo romanzo di Ashley Audrain, del quale non so dire nulla di più, non perché voglia fare la misteriosa, ma perché davvero non lo so, però diciamo che nel 2023 potremo rileggere Ashley Audrain in italiano.
Personalmente, avendo letto il primo, aspetterò con molta, diciamo, pazienza, ma anche, diciamo, voglia che arrivi presto il secondo, ecco, questo sì. E nel ringraziarti appunto per questa piacevole chiacchierata, ti faccio quella che è l'ultima domanda, la nostra domanda di rito.
Prego.
E ti chiedo di consigliare alle nostre ascoltatrici e ascoltatori un libro che hai letto o che stai leggendo.
Un libro che ho letto o che sto leggendo? È una domanda facile, eh? La lasciate per ultima.
Assolutamente,
perché,
sì,
perché
proprio
è facile.
E non le anticipiamo, no? Quindi proprio così, sul momento.
Mi sembra giusto. In realtà cosa sto leggendo è facile, perché ho il mio Kindle qui davanti a me e sto leggendo, anche se non so come pronunciarlo, 1984 di Murakami, che però non è 1984, è scritto 1Q84, è un di Haruki Murakami. Non è un libro recentissimo, è un libro che trovo appassionante sostanzialmente perché sono molto molto digiuna di letteratura giapponese contemporanea, e detto così sembra che invece ne sappia di letteratura giapponese classica, ovviamente non è così, sono digiuna di letteratura giapponese, e però siccome in questo momento sto anche traducendo un giallo ambientato a Tokyo, mi trovo in questa dimensione tutta nipponica, per cui di giorno al lavoro sono in Giappone e la sera quando mi rilasso sono comunque
sempre
in Giappone,
insomma,
anche se è un Giappone diverso e un po' fantastico. E poi come, scusa?
No, sono io Isabella, buonasera. Ah, e volevo intanto ringraziarti anche io, salutarti.
Scusate la prolissità.
No, assolutamente. E dicevo appunto che 1Q84 era uscito in due volumi all'inizio, immagino che tu stia leggendo invece il volumone, il tomo,
sì,
riunificato.
Che lo sto leggendo in traduzione inglese, tanto il giapponese è roba o per giapponese o per nipponisti, insomma sono un numero limitato di persone al mondo, semplicemente perché l'avevo appunto trovato raccolto volume 1 e 2,
esatto.
Sono raccolti in un'unica.
Bene, comunque un ottimo consiglio di lettura per chi ci sta ascoltando, quindi mi pare che in Italia fosse Einaudi, se non sbaglio. Quindi,
sì, la,
esatto.
La Repubblica.
Grazie, grazie veramente tanto Isabella, è stato un piacere ascoltarti.
Grazie
a voi di nuovo per l'invito e grazie a tutti gli ascoltatori per la pazienza.
Grazie a te e magari nel 2023, ma anche prima per il secondo libro. Grazie.
Mi farò viva io appena ho qualche notizia su cosa su Audrey.
grazie ancora, ciao.
Grazie molte, buona serata.
torniamo in onda su Radio Onda Rossa. Sono le 21:01, sempre di giovedì 12 maggio. Tra poco trasmetteremo l'intervista che abbiamo fatto a Paolo Persichetti, che è l'autore di La Polizia della Storia, uscito da pochissimo per Derive a Prodi. È un'intervista che abbiamo dovuto registrare perché in questo momento lui sta presentando il suo libro, è la prima presentazione del libro presso Moby Dick. Noi siamo stati contentissimi di poterlo comunque intervistare per primi, stavolta siamo stati i primi in assoluto che hanno avuto, diciamo, il piacere di raccontare il suo libro, e vi proponiamo adesso l'intervista. Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera Paolo Persichetti, che ha scritto La Polizia della Storia, La Fabbrica delle Fake News nell'Affer Moro, Derive a Prodi, 263 pagine. Buonasera Paolo e benvenuto a Radio Onda Rossa.
Buonasera a tutti e a tutte.
Paolo Persichetti è un sociologo e un ricercatore di storia che da parecchi anni ormai porta avanti una ricerca storica soprattutto sulla storia delle Brigate Rosse, e poi ha fatto un lavoro molto più importante ancora sullo smontaggio delle narrazioni anche complottiste e le mistificazioni che hanno caratterizzato soprattutto la vicenda del rapimento Moro. Nel 2017 aveva già scritto Brigate Rosse, dalle fabbriche alla campagna di primavera, volume 1, con Marco Clementi e Elisa Santalena. Il secondo libro forse doveva uscire quando l'8 giugno del 2021 succede qualcosa, e chiedo a Paolo se ci può raccontare quello che è successo. Cito solamente un brevissimo brano di questa vicenda in cui dice: da quell'8 giugno sono un uomo nudo. Ecco Paolo, perché sei un uomo nudo da quel giorno?
E la mattina dell'8 giugno sono stato fermato in strada dopo che avevo lasciato il bambino a scuola e da una pattuglia della Dicos che mi ha identificato e poi mi ha accompagnato a casa, dove mi attendeva altro personale di tre forze di polizia, polizia di prevenzione, polizia postale e altro personale di Dicos, ed è iniziata, c'era un mandato di perquisizione proveniente dalla Procura di Roma e dal pubblico ministero Gianni Abbamonte, con un indicato reato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, 270 bis, e poi veniva indicato il favoreggiamento e niente, c'era una richiesta di perquisizione di tutto il materiale dell'archivio e di tutto il materiale anche informatico, e di ogni tipo di supporto informatico, audio, video, e iniziata una lunghissima perquisizione che è terminata a fine pomeriggio. E praticamente un'espressione da un uomo nudo è legata al fatto che quel giorno mi hanno portato via il mio intero archivio di lavoro, archivio di materiale storico che è costruito con anni e anni di faticosa, paziente ricerca, e oltretutto, cioè, in quel momento avevo in ballo anche un contratto, avevo scritto il primo capitolo di un libro per un progetto editoriale che è sempre sulla vicenda Moro, e tutto questo è saltato ovviamente, e più tutti gli altri cantieri che avevo in piedi. E niente, poi la vicenda è diventata sempre più surreale e contorta, perché c'è stata un'altalena di imputazioni. Intanto il 270 associativo è immediatamente caduto, anche perché non era proprio corroborato, cioè ero l'unico associato, è stato un cosiddetto reato passepartout, un reato di aristello. C'è stata un'altalena di imputazioni, per ben 5 volte, insomma, c'è stato questo cambio di imputazioni, e alla fine, intorno a maggio scorso, il capo di imputazione si è cristallizzato su questo possesso di materiale riservato finalizzato un'attività di favoreggiamento, non meglio specificato. Il tutto nasce dal fatto che io avevo nel 2015, quando già lavoravamo per la realizzazione del libro che hai citato, c'era in corso anche da poco, aveva aperto l'attività una nuova commissione di indagine, commissione parlamentare di indagine sulla vicenda Moro. In qualche modo osservavamo il lavoro di questa commissione, perché come sempre accade con le commissioni, vengono tirati fuori documenti, ci sono audizioni, insomma, quindi c'è per uno storico ricercatore, chi fa ricerca ovviamente attenziona questo tipo di attività. A dicembre 2015 la commissione stava concludendo il suo primo anno di attività e avevo era arrivata la boccia di relazione che sarebbe stata poi resa pubblica meno di 48 ore dopo. E in questa boccia noi avevamo ovviamente, io e Marco e Lisa, insomma, un atteggiamento estremamente critico rispetto alle tesi portate avanti la commissione, ma in modo particolare ci aveva colpito un capitoletto che riguardava una storia, una storia antica delle macchine parcheggiate in via Vicino Calvo, e siccome nel nostro progetto di lavoro ovviamente lavoravamo sulle fonti documentali ma anche sulle fonti orali, quindi avevamo un rapporto diretto con alcuni dei protagonisti di quella vicenda, quell'episodio era diventato un po' lo spunto per partire, diciamo, inviando alcune di quelle paginette, credo fossero 7-8 immagini di quella relazione che era più di 100 pagine, 200 pagine, adesso non ricordo, l'intenzione era stata: partiamo da qui per andare a ricostruire, riempire anche dei piccoli buchi che ci sono, perché la narrazione idrologica va a insinuarsi dentro questi aspetti. Un classico rapporto con le fonti. Queste mail a giro che avevo mandato a una decina di persone, collaboratori, altri ricercatori e alcuni testimoni, arrivate nelle mani della polizia di prevenzione, che bisogna fare attenzione alle date, siamo nella fase in cui scatta quella grande operazione che poi ha portato alla riconsegna all'Italia di arrapimento, guarda, voglio dire, correttamente, di Cesare Battisti. All'interno di quell'attività lì c'è stata la riattivazione di un monitoraggio complessivo di tutti i fuoriusciti negli anni 70 che sono all'estero, e siccome io comunicavo con uno di questi, appunto, che aveva partecipato alla vicenda Moro, le sue mail erano state intercettate e quindi erano arrivate all'attenzione della polizia di prevenzione. Da qui parte quindi la costruzione di questo castello. Io sono ancora in attesa di capire quale sarebbe stata la mia attività di favoreggiamento. In ogni caso il favoreggiamento è un reato che si sostanzia per dei comportamenti ben precisi. È un po' difficile favorire qualcuno che è latitante da 30 anni, oltretutto è già definitivo per la giustizia italiana, nel caso specifico la persona con cui era in contatto era Alvaro Logliato, ha già scontato una lunga parte della pena delle carceri in Svizzera, in cui si è praticamente subito, essendo diventato cittadino svizzero, la giustizia svizzera ha raccolto una parte delle imputazioni italiane, l'ha processato in loco e lì ha scontato interamente la condanna. E diciamo, da questa cosa è partita questa vicenda. La vicenda, e veniamo al dunque all'attualità, che in questi giorni si è concretizzata in un ultimo passaggio. Quell'enorme materiale che era stato detestato è stato sottoposto a duplicazione forense. E la nostra battaglia, eravamo arrivati a un certo punto a pretendere, è l'unico punto, come dire, l'unica vittoria che abbiamo ottenuto, però su un punto che è stato riconosciuto, ovvero che andava confinato l'analisi del materiale dal punto di vista tematico e temporale. È vero, se è vero, come recita l'imputazione, che io avrei sottratto, comunque sarei venuto in possesso di materiale riservato dalla commissione parlamentare di inchiesta presieduta da Giuseppe Zeroni, allora bisogna, le parole chiave della ricerca devono riguardare materiali della commissione e devono essere circoscritte al periodo di attività della commissione, cioè dal momento della sua nascita al momento della sua chiusura. Quindi è stata condotta un'analisi tecnica con questi parametri e si tratta di materiale che io ho scaricato da fonti, cosiddette fonti aperte, praticamente un sito di uno degli appartenenti della commissione che aveva caricato sul proprio sito tutto il materiale della commissione, e il tutto fatto a partire dal maggio del 2018, cioè 3 mesi dopo la conclusione dell'attività della commissione, quando a conclusione dei lavori la commissione aveva desegretato la gran parte del materiale, salvo quello che è stato inviato alla moralità giudiziaria, e quindi era stato messo online sia su un portale della commissione sia su questo sito, e il materiale che io che loro hanno trovato riguardano appunto questi PDF e poi altro materiale che avevo raccolto in precedenza, negli anni precedenti, nel mio lavoro di ricerca all'interno degli archivi, in particolare dell'Archivio Centrale dello Stato, della Direttiva Prodi, insomma. Quindi materiale che non ha alcuna rilevanza giuridica e questo è quanto. Di poche ore fa la comunicazione che è stato concesso il dissequestro dei 23 supporti che non contenevano nulla, ora attendo di essere convocato per poter riprendere il possesso. Il 20 maggio ci sarà un'udienza davanti al GIP dove si discuterà il merito di questa relazione tecnica e vedremo che cosa dirà la procura e se ne verrà concesso ridato indietro anche il restante materiale e che atteggiamento avrà la procura.
La Polizia della Storia contiene una mole impressionante di lavoro fatto soprattutto sulla messa in evidenza della forza spropositata che ha il potere per affermare alcune fantasie di complotto e per renderle esemplari, soprattutto per le punizioni che riguardano poi i capri espiatori che vengono trovati sulla strada contro cui sfogare poi la repressione. In questo ho trovato una contingenza, insomma, su un altro libro che parla di complotto, che è uscito da poco, che è un libro di Wu Ming, che è Cooper Complotto, che usa la metafora degli elettricisti. Cioè, quando dice il complottismo è la messa a terra del capitalismo, disperde in basso le energie e impedisce che le persone siano folgorate dalla consapevolezza che il sistema non funziona. Ecco, questa io l'ho pensata soprattutto quando evidenzi il meccanismo di affermazione del potere che va a colpire direttamente sulla persona, che diventa poi esemplare quel tipo di esercizio del potere. Ecco, quello che ti volevo chiedere era se eri d'accordo su questo concetto, su questa frase del complottismo, e poi se sul singolo cosa fa la fantasia del complotto a chi entra in contatto con essa e magari cerca di demistificarla.
Allora sì, nel libro ci sono diversi capitoli, insomma diverse pagine che affrontano le varie teorie, è una materia complessa. Non c'è stato ancora in Italia un lavoro di genealogia del complottismo degli anni 70, intendo. In alcuni passaggi del libro così getto così delle tracce, no, per tracciare appunto un percorso cronologico, no? Un discorso che già noi troviamo nei giornali degli anni 70, già in presa diretta, che comincia a sostanziarsi, a strutturarsi negli anni 80 in modo forte a partire dalla metà degli anni 80, e io ricostruisco più o meno le date perché c'è a mio avviso un momento forte che riguarda il 9 maggio 84, cioè poco dopo la conclusione dei lavori della prima commissione Moro, che era, ricordo, stata votata quasi all'unanimità dalle forze politiche, ma in particolare è stata votata anche dal Partito Comunista che l'aveva condivisa. Improvvisamente, a distanza di pochi mesi, il PC cambia linea e presenta sia alla Camera che al Senato una mozione e dove si indicano una serie di punti che, se voi andate a guardare, sono gli stessi che in modo martellante ancora oggi la propaganda dietrologica complottista rilancia. La ragione di questa svolta in termini errati, di questa decisione, dell'avvio, no? Perché poi l'effetto politico, vista la forza dell'egemonia culturale che PC aveva ancora quegli anni, è quella di veder partire, di attivare il fuoco dei propri intellettuali, del proprio apparato culturale e ideologico, per cui guarda caso cominciano a uscire una serie di lavori editoriali che vanno a strutturare il pensiero ideologico, una serie di concetti come doppio stato parallelo, i poteri invisibili, nascono proprio a metà degli anni 80. È in quel momento che si strutturano queste categorie che poi avranno un enorme successo, un'enorme diffusione nei decenni successivi. Perché nasce questo? Allora, nello specifico nasce perché il Partito Comunista ha un grosso problema, uno scheletro armato, deve in qualche modo trovare una giustificazione al fallimento della propria strategia, al fallimento della strategia del compromesso storico e anche all'errore enorme fatto nel corso del sequestro, ovvero all'abbandono della figura di Moro. Lì si entra in una contraddizione profonda, che nel momento in cui si dice che era la figura chiave del progetto politico, non si comprende allora perché il PC in quel frangente non ha fatto di tutto per liberare l'ostaggio. In realtà il Partito Comunista fa l'esatto opposto, fa di tutto per bloccare ogni tipo di tentativo contraddittorio, debole, appena accennato, che viene in particolare dalla Grazia del Partito Socialista, e di ostacolare quei momenti in cui sembra che nella DC c'è, no? quando Cossiga voleva coinvolgere la Croce Rossa Internazionale, quando Zaccagnini, adesso entro nei dettagli, quando Zaccagnini va a sentire Craxi per capire qual era la sua proposta, insomma, c'era un atteggiamento del principio lentissimo di controllo. Il problema loro è che devono quadrare il cerchio, le cose non tornano, e quindi in qualche modo devono costruire una narrazione consolatoria e individuare un alibi e dei responsabili di sostituzione. E quindi la dietrologia nasce appunto come discorso politico del Partito Comunista, dopodiché evolve, e in parte della sinistra democristiana, cioè degli stessi uomini di Moro, che noi sappiamo hanno fatto pochissimo in quel frangente per attivarsi in favore del loro punto di riferimento. Tutto non si ferma qui, in realtà col mutare dell'Italia, con la fine della cosiddetta fine delle ideologie, con il crollo degli apparati ideologici del Novecento, cambia natura, c'è un pensiero magico che è ritornato in auge, e quindi anche questo tipo di ideologia si è nutrita di queste nuove tendenze, ha perso quelle matrici ideologiche del Novecento e è diventato qualcosa d'altro. E che cosa è diventato? È diventato quello che io definisco una specie di malattia del pensiero, cioè un'incapacità ontologica di leggere il presente, perché poi il dramma più grande è proprio questo: il complottismo o la ideologia producono un indebolimento, un impoverimento delle categorie interpretative della realtà, che porta anche a deviazione. E l'altro aspetto fondamentale è che questi discorsi sono alla fine funzionali assolutamente al potere, sono funzionali all'ordine costituito, sono funzionali alla rafforza del capitalismo. Ora, se nel momento in cui ogni qualvolta c'è le polemiche sui black bloc, le polemiche ogni qualvolta c'è un corteo e accadono gli scontri, e c'è questa discoricata, questa litania sugli infiltrati, quando in realtà sappiamo che le caratteristiche delle mobilitazioni attuali vedono tendenze alla riot, componenti sociali che non sono più inquadrati ideologicamente, non sono i militanti di una volta, no? Quindi c'è questa preponderanza veramente al tumulto, no? Questa è la natura sociologica di questi fenomeni, che vengono invece con il vizio del complottismo letti come, ecco lì, gli infiltrati, i manipolatori, li sono messi dentro, e risiede. Questo è un piccolo esempio, no? di perdita di incapacità della lettura del sociale, ma al tempo stesso di messa in discussione della legittimità di ogni forma di protesta, di rivolta, perché il problema di fondo, no? è l'idea che dei gruppi sociali, siano essi grandi o piccoli, non abbiano l'autonomia, l'indipendenza, la capacità in proprio di ribellarsi, e che se questo avviene, avviene sempre per conto di qualcuno.
A proposito sempre di questo di questo lavoro che hai fatto, a me è interessato molto anche vedere come poi sei riuscito a trasformare e a ricostruire la complessità di vicende e anche la complessità delle identità, come cambiano. È interessante il discorso, ad esempio, del lavoro antropologico che si può dedurre sul gruppo dirigente del Partito Comunista, come dicevi prima, insomma, sulla difficoltà di negoziare con Moro, perché era difficile negoziare con Moro. E nel tuo saggio, in cui appunto storia e memoria, ma anche le dinamiche dei media, ci sono tanti temi che vengono trattati anche trasversalmente, tante tecniche narrative che si accavallano, e a me ha ricordato tecniche di indagine storica e sociologica simili a quelle che usava Ginsburg con Storia Notturna, o addirittura con I Benandanti. Insomma, dà conto sia della struttura che della forma che poi ha la fabbrica delle fake news. Ecco, volevo chiederti come è stato poi il processo proprio di scrittura, e soprattutto alla luce del sequestro del materiale.
Ringrazio del paragone. Insomma, non credo, umilmente resto al mio posto. Come è andata? In realtà è andata, io non avevo niente, non avevo più nulla, non ho più il mio materiale, non ho più la quantità enorme di cantieri, perché insomma ho una tendenza un po' sempre a, nella mente, a creare, a costruire progetti, faccio questo, faccio quello, si potrebbe fare questo, insomma, entro nel mio computer è un casino, e di tutto questo non ce l'avevo più. Il libro è strutturato in tre parti, una prima parte che è la narrazione di questa inchiesta, di questa vicenda, di questa battaglia, manca soltanto appunto queste ultime novità che ho appena raccontato prima, e poi ci sono delle note, chiamate così, sulla vicenda Moro, perché riguardano, ci sono degli articoli già editi in passato, usciti su giornali, su riviste o sul mio blog, giorgenzo.net, che ho ovviamente aggiornato, e poi ci sono altri lavori, quindi è un miscuglio di materiali editi, ma aggiornati ovviamente, e materiali inediti. E successivamente affronto una seconda parte, la narrazione del complotto, e quindi nell'ultima parte trago il bilancio, che potete immaginare molto severo, dell'attività della commissione Moro 2. E come ho lavorato? Ho messo mano a del materiale che era appunto, ho chiesto ad amici di rimandarmi i testi, ho cercato negli archivi le cose pubblicate, o per fortuna che c'è il blog, riutilizzato il materiale che trovavo nel blog, e quindi poi è iniziato un lavoro di rivisitazione, di rilettura, di aggiornamento alla luce delle conoscenze nuove, quindi ho fatto un largo uso anche della memoria, e è venuto fuori questo lavoro. Io spero che non sia noioso, che non sia pesante, insomma.
Sono 7 capitoli, tutti molto puntuali. La penultima domanda che ti vorrei fare è relativa a un ulteriore paradosso, nel senso che in questo periodo stiamo vedendo che alcuni storici, divulgatori di storia, sono delle star vere e proprie ormai, apprezzate dalla rete, hanno ampi spazi, hanno pagine di fan, come penso al fenomeno Barbero, insomma, e però contemporaneamente nello stesso tempo periodo storico in cui stiamo vivendo, succede che poi appunto un lavoro storico di ricerca e di inchiesta storica possa essere messa sotto sorveglianza. Che periodo storico è questo in cui la storia può essere processata da una parte e invece idolatrata dall'altra?
Quello che mi è accaduto, ma già lo sapevamo, gli anni 70, nonostante il tempo trascorso, che è un tempo sufficiente per iniziare a fare appunto un lavoro storico. Poi ricordiamoci un fatto importante: da alcuni anni c'è stata quello che io chiamo una democratizzazione dell'accesso alle fonti, la direttiva Prodi, la direttiva Renzi hanno di fatto consentito, viste le polemiche che c'erano su tutta la vicenda della lotta armata, della vicenda del sequestro Moro in particolare, c'è stata questa scelta di accelerare anche l'accesso alla documentazione, anche se questo poi è avvenuto in modo molto caotico, le collezioni, i fondi che sono stati versati, anche non in modo sequenziale, ma anche ci sono dei buchi, però al netto di questi difetti, di queste mancanze, di questa incompletezza, il dato di fatto è che la mole di materiale, di documentazione depositata è enorme, è importante. La vicenda Moro in particolare è una delle vicende dal punto di vista documentale più documentata che esiste nella storia d'Italia. Gli anni 70 sono un terreno ancora di un campo di lotta interpretativa, e c'è una fortissima abbiamo assistito negli ultimi anni a modificazione, no, della costituzione materiale di questo paese, praticamente portando qui gli ultimi discorsi del Presidente della Repubblica, in Italia è cambiato il mito fondatore della Repubblica. Il mito fondatore della Repubblica non è più il 25 aprile ma il 9 maggio. Il 9 maggio è la giornata della memoria del terrorismo, sappiamo la storia del 9 maggio, in quella data sono state raccolte i fenomeni racchiusi nel termine stragismo, quindi tutta la vicenda delle stragi di Stato, le stragi come Piazza Fontana, Brescia, Italicus, e tutto quel fenomeno lì accorpato insieme alla vicenda dell'insorgenza, di quella grande insorgenza sociale che ha visto anche la lotta armata e che in quella che è la semplificazione mediatica e anche estiva, insomma, di seguito, viene racchiusa interno, attorno a questa icona che è l'icona della vicenda Moroni, della Stella 5 punti. Dietro, diciamo, io dico sempre, quello è l'albero che nasconde un'immensa foresta. E noi dovremmo ridare, avere la capacità di ridare vita, ridare, no? Facendo storia a quell'immensa foresta, se no non si capisce nemmeno l'albero. Dall'altra parte c'è un problema che investe anche chi fa storia. Ora, nello specifico, il sottoscritto, cioè, pur avendo, io non ho tendenza a farlo, non sono una persona che mette avanti i titoli, però insomma, nella mia vicenda personale, quando sono andato via dall'Italia nel 91, ho ripreso gli studi in Francia, sono arrivato anche a insegnare all'università, facevo ricerca, stavo completando il corso di dottorato e poi sono stato estradato. E la detenzione in Italia è stata funzionale alla distruzione del percorso che avevo fatto in Francia, mi è stato impedito di completare il dottorato e di fatto qui in Italia resto, sono ritornato ad essere semplicemente un ex terrorista, anzi con le inchieste tentano di aggiornare, no, quella qualificazione, e non ce ne esce, non c'è modo di uscirne, e quindi c'è una delegittimazione anche del soggetto che in questo caso fa la ricerca storica, a cui non viene riconosciuto. Se io faccio ricerca storica sto facendo favoreggiamento, sto facendo propaganda, e qui attiro l'attenzione sul fatto, sono diversi anni, oltre 10 anni, che a febbraio viene pubblicato una relazione dei servizi sullo stato della sicurezza in Italia, e periodicamente, per quanto attiene il capitoletto che riguarda l'antagonismo e l'invenzione di sinistra, c'è un passaggio che riguarda quella che loro chiamano attività di propaganda, ovvero il fatto che ci siano pubblicazioni e lavori, comunque attività editoriali, sugli anni 70, che questo organo di polizia interpretano come un'attività di proselitismo, di divulgazione di propaganda ideologica, delle ideologie dell'ottarmismo, non come un lavoro, un normale lavoro che in una società plurale vede di reinterpretazione, di tornare anche, no, di archeologia del passato, anche del passato recente.
Allora senti, no, ti faccio l'ultimissima domanda, che è la domanda che facciamo generalmente agli ospiti, alle ospiti di Tabula Rasa, che è se ci puoi consigliare un libro che stai leggendo o che dobbiamo assolutamente leggere.
Il 1982 è stato l'anno delle torture in Italia, l'anno argentino, e anni fa Sensibile alle Foglie, no, nell'ambito del progetto Memoria, aveva tirato fuori un libro eccellente che a tutt'oggi resta l'opera di riferimento, cioè Le torture affiorate, e quest'anno, in occasione del ventennale, hanno prodotto una nuova edizione con un aggiornamento, un capitolo nuovo, nel quale sono raccolti diversi contributi sulle novità che ci sono state nelle ricerche riguardo alla vicenda delle torture.
Paolo, io ti ringrazio, noi di Tabula Rasa ti ringraziamo e ti facciamo i complimenti soprattutto per questa impresa, alla fine, di essere riuscito comunque a portare in libreria La polizia della storia, la fabbrica delle fake news nell'Affermo Moro. È uscito da pochissimi giorni per Derive a Prodi, 263 pagine. Noi ringraziamo nuovamente di tutto cuore Paolo Persichetti per essere stato qui con noi a Tabula Rasa. Grazie Paolo.
E io ringrazio voi, fate una trasmissione bellissima, importantissima, grazie.
Grazie a te Paolo, buona serata.
Non ti sei fatto male, proprio come pensavo. Vedi, non serve a niente ripararsi dal vento. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare quando il mare era calmo. sei un po' spaventato, proprio come pensavo. Vedrai, non serve a niente rintanarti in te stesso. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo.
E sono le 21:32 e abbiamo quasi finito con Tabula Rasa. Prima di darvi la buonanotte o il buon proseguimento di serata, vi ricordiamo che abbiamo letto tre libri e il primo libro è stato...
ecco, adesso mi ha il regista ha aperto il microfono, quindi è più facile.
Mannaggia i registi.
Esatto. Il primo libro è stato Morsi di Marco Peano, Bompiani, 192 pagine per 17 euro. Il secondo invece?
Il secondo libro invece è La Spinta, edito da Rizzoli, l'autrice Ashley Audrin, e ne abbiamo parlato con la traduttrice Isabella Zani.
E poi abbiamo letto il libro di Paolo Persichetti, La Polizia della Storia, la fabbrica delle fake news nell'affair Moro, Derive a Prodi, 253 pagine. E questa è stata la puntata di Tabula Rasa. Prima di salutarvi vi ricordiamo il radioabbonamento, che è obbligatorio. Proprio
sì,
chiunque ascolta.
Ma lo diciamo che è obbligatorio.
Sì, è obbligatorio. Sì.
Cioè, chi ci ascolta, sono 30 euro. Cioè, 30 euro per un anno.
Per un anno.
Niente.
Niente, praticamente. Cioè, e più che altro anche perché poi noi comunque ci dobbiamo leggere i libri. Insomma, non
dobbiamo
ce li prendiamo noi.
Dobbiamo pagare le bollette.
Le bollette, insomma.
Sono aumentate per tutti, anche per Tabula Rasa.
Anche esatto. Perché abbiamo una musica così entusiasmante.
Poi abbiamo una musica così,
così
bella, allegra.
Certo. È tutto merito del regista.
Tutto merito
dire.
Del regista. Oggi,
E poi vi ricordiamo un evento molto importante, e anche lì però potrete donare, che è la festa di Radio Onda Rossa, che ci sarà 20, 21 e 22 maggio e alla SNIA, e anche lì ci saranno, insomma, ci sarà una grande festa della radio con musica, presentazioni, concerti, insomma. Vi potrete divertire insieme a tutti e a tutte
e
noi.
Arrivateci radioabbonate e radioabbonati.
Ma oppure radioabbonate
lì.
Esatto.
Bene.
A tutte e a tutti, buonanotte.
Buon
grazie a chi è intervenuto e buon proseguimento. La prossima settimana sempre con Tabula Rasa, sempre giovedì, sempre alle 20, speriamo. Ciao a tutti e a tutte, buonanotte.
Buonanotte. To me.